Bene, ringrazio chi ha voluto che io venissi qua, in particolare Alberto, tutti gli altri, i giovani vegetariani. Torno qui sempre volentieri, anche perché nonostante siano passati 45 anni, ancora ci sono delle facce amiche con le quali ho condiviso il periodo di mia permanenza a Padova, prima come studente, poi come neoricercatore. E quello di cui parlerò stasera, premetto, io farò una più o meno breve presentazione, anche per presentare un po' qualche nuovo punto di vista, e dopo mi auguro ci sarà un dibattito. Ovviamente parlerò di clima ed energia, anche se questo non è il mio argomento di ricerca. Io mi interesso di altro, di antitumorali a base di platino, in particolare il trasporto cellulare e anche l'interazione con il DNA, e questo è un nostro ultimo lavoro, sono andato avanti, che ha guadagnato la copertina. Quindi non mi occupo personalmente di energia, se non, se volete, per motivi di ufficio, come responsabile di questa Associazione Europea per le Scienze Chimiche Molecolari, abbiamo iniziato, ma più di un anno fa, una serie di incontri a Bruxelles per sensibilizzare un po' i vari burocrati, più qualche parlamentare europeo, sull'argomento energetico e, essendo chimico, sul ruolo che la chimica può giocare per risolvere alcuni dei problemi più impellenti, più urgenti. E questo è un incontro dove quella signora Maria Pia Locatelli, nostro onorevole, tra l'altro una signora molto energica e anche molto, molto sveglia, no? È stato uno degli incontri più, più piacevoli. Sperando che questo funzioni, sì. Quello che io riferirò quindi non è opera della mia ricerca, ma è quello che ho appreso, e essenzialmente, cioè, parecchie delle cose che tratterò sono in questo articolo. Questo è un articolo review su Angevante, scritta da Vincenzo Balzani, è un nostro collega di Bologna, molto bravo, che ha affrontato in maniera critica questo problema energetico. Quindi io mi riferirò molto a questo articolo, o più altri articoli apparsi su Science. Questo è un numero di Science del 2006 dedicato totalmente al cambiamento climatico, oppure a Nature, questo è anche un articolo del febbraio 2007, in cui dice delle cose abbastanza interessanti. 20 anni di frustranti guerre di posizione con gli scettici ci ha impedito persino di incominciare una discussione seria su quel che bisogna fare. E sempre nello stesso articolo, alcune serie proposte su come ridurre le emissioni di gas serra sono state messe in discussione da affaristi ed isolati scienziati in combutta con l'attuale presidente degli Stati Uniti. Comunque questo non l'ho detto io, è su questo articolo di Nature. Bene, spenderò un po' di tempo un po' per dare un'idea di quella che è la dimensione del problema. Cioè, la Terra può essere paragonata a una navicella spaziale, è un sistema chiuso che può ricevere o rilasciare energia. Essenzialmente noi scambiamo energia con il Sole. Su questa navicella ci sono 6 miliardi e mezzo di passeggeri, miliardi nel 2000, e qui c'è un pezzo che deve essere 2020-2025, non so se si possa in qualche modo o avvicinare leggermente questo in maniera da... Basterebbe avvicinarlo di... Ah no, no, e allora è questione del... No, non ci preoccupiamo, ma in qualche modo... l'aumento di 80 milioni ogni anno, ci sono 152 nuovi nati al minuto, e di questi 32 sono indiani e 24 cinesi. Tutti consumiamo energia e il ritmo è di 1000 barili di petrolio al secondo. Quelli che sono gli indicati sono grosso modo 120 barili. Ovviamente non tutti consumano l'energia con la stessa, nella stessa misura. La media è 2 litri di petrolio al giorno per ciascuna persona che vive sulla Terra, però alcuni ne consumano molto meno, altri molto di più. E quello che è indicato in questa figura è il consumo medio annuo di una famiglia americana. Sono grosso modo 120 di barili di petrolio. Immaginiamo che noi volessimo produrre l'energia che consumiamo utilizzando degli schiavi, no? Degli schiavi energiferi, no? Che magari azionano una dinamo. Quando guardiamo il televisore ce ne vogliono due che pedalino in continuazione, per una lavatrice ce ne vogliono 15, per una macchina di media cilindrata che va a 100 km all'ora ce ne vogliono 1600. Quelli che qui indicati sono solo 200, perché non c'era spazio sufficiente per rappresentare 1600. E per far partire un bank ce ne vogliono 1,6 milioni, tutta la popolazione di una mega città. Questa energia viene essenzialmente fornita dal petrolio, in parte anche il carbone, però adesso non facciamo distinzioni sottili. Se noi facessimo il paragone, un cittadino americano avrebbe bisogno di 100 schiavi che lavorino 24 ore al giorno. Gli italiani sono un po' più parchi, ne avrebbero bisogno di 30. Di fatto il combustibile fossile, l'utilizzo del combustibile fossile, ha permesso a noi, per un periodo limitato, di vivere con un tenore di vita superiore a quella di un imperatore romano. Non dobbiamo pensare solo all'energia che ci serve per fare il pieno alla macchina, o a accendere le luci, o il televisore, o il PC. C'è l'energia incorporata negli beni di consumo, e ad esempio per produrre un personal computer sono stati richiesti 1700 kg di materiali ad origine, da cui sono stati estratti i vari elementi, magari anche un po' di platino o tutti i vari componenti necessari per costruire un personal computer. Di questi 240 sono di petrolio. Di fatto un personal computer, prima di accenderlo, ha consumato più dei tre quarti dell'energia necessaria per tutta la sua vita. Questo è preso da un articolo su Nature del 2004. Anche l'agricoltura moderna di fatto è diventata un'industria. industria che divora petrolio. Si stima che per fabbricare, diciamo, una mucca sono richiesti circa 1.000 litri di petrolio, che è quello contenuto in non meno di 6 barili. E per pomodori tipo cresciuti in serra, tipo quelli di Pachino, hanno richiesto all'origine 50 volte l'energia che poi comprimono. Quindi di fatto dire che l'agricoltura è un'industria che converte petrolio in cibo non è sbagliato. E io penso che il petrolio dovrebbe essere utilizzato per scopi più nobili che non quello di produrre energia. Quali sono i problemi, diciamo, i problemi legati all'utilizzo così massiccio dei combustibili fossili? Uno è che è un dono della natura che può esaurirsi, ma qui dicono che sta per esaurirsi, lo vedremo. Sono causa di hanno un grande impatto ambientale, dopo vedremo magari un po' più in dettaglio, vengono consumati con estrema disparità, e farò un flash per ciascuno di questi. Cominciamo col primo: sono un dono della natura che sta per esaurirsi. Questo è uno studio della Chevron, quindi una fonte sicuramente attendibile, la quale riporta che il mondo consuma 2 barili di petrolio ogni nuovo barile che viene scoperto. Quindi l'offerta tende a calare mentre la richiesta cresce. Ogni sistema di questo genere prevede il raggiungimento di un picco oltre il quale ci sarà una richiesta crescente e un'offerta decrescente. Si discute molto dove capita il picco. Fin qua, e grosso modo sono dati ormai certi, perché si riferiscono al passato, siamo al 2008 adesso. Queste sono previsioni. Fin quando l'offerta supera anche di poco la richiesta, si è nella fase di petrolio facile, no? Quando invece l'offerta incomincia a diventare inferiore alla richiesta, si passa nella fase di petrolio difficile. E la conseguenza di questo sono gli alti prezzi, la recessione economica, l'instabilità politica, la guerra per accaparrarsi le risorse. Questo può essere un po' provocatorio, perché esportando la democrazia sembra che gli diamo qualcosa. Quando si colloca il picco? I pessimisti lo ponevano tra il 2005 e il 2010, quindi noi adesso saremo proprio al massimo del picco. Gli ottimisti lo ponevano tra il 2035 e il 2040. Io però penso che l'aumento dei costi del petrolio sono quasi raddoppiati nel giro di mesi, sia una conferma abbastanza evidente che siamo nel picco di quel traffico, e sicuramente non c'è speranza che il prezzo cali, anzi continuerà a crescere. L'altro inconveniente, se volete, prendo da questo punto di vista, è che il petrolio non è ugualmente distribuito sulla costa terrestre, è concentrato in quello che viene chiamato l'ellissi strategica. Di fatto 16 nazioni sono quelle che ricadono in quest'area, detengono il 70% delle riserve mondiali di petrolio e il 40% delle riserve mondiali di gas naturale. Questo per quanto riguarda il primo punto, è un bene della natura che tende a esaurirsi. Il secondo punto è che l'utilizzo del petrolio come combustibile ha un notevole impatto ambientale. Anche qui qualche flash, sperando di essere esauriente e convincente. Diciamo, questo, torniamo alla nostra navicella spaziale. Questo vale per qualunque risorsa che venga sfruttata. Lo sfruttamento di una risorsa per produrre beni o servizi ha per necessità la produzione di rifiuti. Quindi questo vale comunque non solo per il petrolio, per il fatto del tutto generale. E l'industrializzazione, con l'intensivo sfruttamento delle risorse naturali, ha fatto cambiare significativamente la qualità dell'ambiente. Questo che qui è mostrato è uno studio della Comunità Europea, questo deve essere 2006. Loro hanno valutato la diminuzione di aspettativa di vita dovuta, questo sono il particolato di dimensioni inferiore a 2,5 micron, si chiama PM2,5. La zona nera corrisponde a una diminuzione di aspettativa di vita di 36 mesi, corrispondente a 3 anni. E purtroppo Padova si trova da queste parti. E uno direbbe, vabbè, morire un po' prima può anche non essere poi una catastrofe, no? Però ci sono dei costi aggiuntivi, soprattutto si stima che ci siano 100.000 ospedalizzati in più dovuti all'inquinamento ambientale, questi 100.000 per anno. Quindi questo è un fatto non necessariamente legato al petrolio, ma generalmente allo sfruttamento delle risorse naturali, alla industrializzazione. Vediamo il caso specifico del petrolio. Il petrolio utilizzato come combustibile fa sì che ogni chilogrammo di gasolio che viene bruciato ne vengano prodotti 3 di anidride carbonica. E questa viene immessa nell'atmosfera e gli si attribuisce appunto l'effetto, oltre all'inquinamento ambientale, perché abbiamo visto un fatto generale, un effetto specifico ed è l'effetto serra. Dopo eventualmente potremo vedere un po' più in dettaglio perché succede e come succede. L'effetto serra non è solo l'aumento della temperatura, perché si stima ad esempio che dall'inizio dell'era industriale la temperatura della Terra si è cresciuta di 0,6 gradi. Uno dice, vabbè, 0,6 gradi in più non è poi drammatico, però a questo lieve aumento di temperatura si accompagnano notevoli cambiamenti climatici, per cui gli uragani, che una volta erano con bassa frequenza, intensità non catastrofica, e soprattutto c'erano dei periodi dell'anno quando non c'erano uragani, adesso diventano molto più frequenti, molto più catastrofici e diffusi in tutto il periodo dell'anno. Quindi non è solo, non pensate solo all'aumento di temperatura, ma a tutto ciò che si accompagna. L'Europa contribuisce, si stima, questo è un articolo su Science, che solo dal 7 al 12%, quindi il 10% dell'anidride carbonica che noi liberiamo in Europa, dopo viene fissata attraverso la fotosintesi delle piante. Quindi il resto si diffonde nell'atmosfera, dopo si mette in equilibrio con la CO2 negli oceani, nei mari. Però questi sono i dati. Vediamo adesso la disparità con cui vengono utilizzati il petrolio, queste fonti di energia. In media un americano consuma 7,84, che sono tonnellate equivalenti di petrolio per anno. Questa quantità è circa uguale a quella che consumano due europei, 10 cinesi, 15 indiani. Immaginate voi cosa succederà quando o se cinesi e indiani raggiungeranno, noi diciamo, un livello di sviluppo paragonabile a quello dei nordamericani o degli europei. Giusto per avere un'idea, tra gli africani, ancora, per avere un'idea, attualmente negli Stati Uniti stanno 780 automobili per 1000 abitanti, in Cina 16, in India 18. Immaginate se anche questi dovessero tendere ad averne 780 per 1000 abitanti e moltiplicateli per questi numeri. Sarebbe qualcosa di insostenibile. Conclusione, no? È necessaria un'azione che può e deve essere solo a livello planetario, la quale eviti eventi irreversibili quali l'esaurimento dei combustibili fossili, che sono molto più utili per produrre altri beni di consumo. La chimica è essenzialmente petrochimica, l'80% dei prodotti chimici che vanno da quello che vestiamo al nostro addetto è prodotto dal petrolio. È veramente un peccato che noi utilizziamo un materiale così pregiato per bruciarlo. Può creare, continuando l'attuale sistema di sviluppo, seri problemi sociali e politici. Le migrazioni di massa sono qualcosa di ineluttabile. Se qualche candidato alla prossima elezione mi dice che noi sigilleremo l'Italia e non faremo arrivare nessuno, è impossibile, non è possibile. Non fidatevi, perché chiunque cercherà di lottare per la sopravvivenza, e se venire in Europa o in Nord America è l'unico modo per sopravvivere, non c'è modo per tenerlo alla larga, per tenerlo lontano. Per evitare possibili altre guerre per il controllo delle risorse energetiche. E questa era un articolo, mi era piaciuta l'idea, PNAS è Proceeding National Academy of Science, è la rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, è una delle riviste più importanti accanto a Nature Science e anche altre. Hanno stimato che a partire dal 1970 l'uomo ha consumato in un anno più di quello che il pianeta può produrre nello stesso lasso di tempo. E qui hanno riportato il numero di pianeti usati dall'umanità, cioè a partire dal 1970 usiamo più di un pianeta. È una maniera figurata per rappresentare questo fatto. Adesso mi avvio quasi alla conclusione rapidamente, per dopo aprire il dibattito. Cosa possiamo fare? Risparmiare energia, adesso vedremo qualche flash, aumentare l'efficienza, però vi avete un incontro, deve essere il terzo incontro che è centrato sull'efficienza energetica, cercare fonti alternative, anche qui faremo alcuni flash. Partiamo dal primo, risparmio energetico. Sarebbe bene spegnere un po', perché altrimenti posso fare una prova a spegnere. No, questo è così. Meno di così, se no dopo mi mettete a dormire. Questa è una foto della Terra presa dallo spazio nel 1992, a distanza di 10 anni. Quindi la Terra non è più vero che riflette solo la luce del Sole, ma brilla di luce propria. È significativo vedere le differenze. Vedete come a distanza di 10 anni la luminosità, questa è l'India, è ben visibile, questa è la Cina, questa è l'Indocina, e la luminosità è cresciuta, e questo lo possiamo utilizzare come elemento per valutare quello che noi chiameremo il grado di sviluppo raggiunto da queste nazioni nel decennio. Il fatto è che la luminosità è anche cresciuta, questi sono gli Stati Uniti, questa è la East Coast, anche qui nonostante la luminosità fosse già notevole nel 92, è cresciuta a distanza di 10 anni, e anche l'Europa, l'intensità luminosa è cresciuta significativamente. Ora, quindi consumiamo sicuramente più energia. Ora, non è detto che consumando più energia stiamo meglio. E ci sono varie indicatori, dopo ne vedremo un paio. Vale per le nazioni in via di sviluppo, lì sì, un aumento di consumo energetico si traduce in una migliore qualità della vita, ma per le nazioni già sviluppate un ulteriore consumo di energia non comporta affatto un miglioramento della qualità della vita. Quindi quando io vengo qui il risparmio energetico è un invito a noi stessi a consumare energia, perché non è vero che si sta meglio consumando più energia. E ci sono vari indicatori. Uno può prendere come indicatore della qualità della vita, ad esempio, la mortalità infantile, no? È un perfetto ramo di iperbole. Gli Stati Uniti sono qua, con un consumo di circa, questi sono 400 gigajoule per anno a testa. La mortalità infantile negli Stati Uniti è uguale, se non leggermente superiore, a quella di Cuba, che consuma invece 50 gigajoule per anno. In alcuni casi, qui ci sono delle nazioni, queste sono piccole nazioni del centro Europa, si può avere un altissimo consumo energetico con una mortalità infantile superiore. È un indicatore questo, no? Non è l'unico, però dà un'idea. Un altro possibile indicatore è questo indice di sviluppo umano, che non so come se lo calcolano, chissà quale equazione complicata usano, però l'idea è che si tende a un livello che rappresenta il massimo raggiungibile. L'indice di sviluppo degli Stati Uniti, che col consumo appunto il prossimo a 400 gigajoule per anno, si colloca alla stessa altezza di quello del Giappone, che ne consuma 150 gigajoule per anno. Ci sono nazioni qua con un consumo oppure enorme di energia pro capite, con un indice di sviluppo inferiore a nazioni che ne consumano molto meno. E così uno può andare avanti, no? Può sbizzarrirsi. queste sono cose che possiamo verificare personalmente, no? L'inefficienza, cioè l'utilizzo eccessivo di energia può portare a inefficienza sia nella vita personale. Il problema dell'obesità. Prima non era inesistente, adesso è un terzo della popolazione statunitense che è attenta alla obesità. Oppure anche la vita sociale, ma io ogni volta che prendo la macchina, cioè la mattina, e sento la radio, c'è sempre a ridosso della tangenziale di Mestra l'intasamento, no? Questa è una misura dell'inefficienza causata dall'eccessivo consumo energetico. Aumenta la produzione di rifiuti, no? Basta vedere le masserizie che trovate vicino ai cassonetti, dovuta al continuo rinnovo della rete, magari casalinga, le spese mediche. Negli Stati Uniti, dove formalmente il tenore di vita sarebbe più alto, le spese mediche sono circa 3 volte quella della media europea. Quindi avere tanti soldi non è affatto vero che uno sta bene, oltre alle disparità che crescono a dismisura. Vediamo adesso l'ultimo punto e dopo passeremo al dibattito. Cercare fonti alternative. Per l'efficienza io lo lascerei stare, perché ovviamente è un incontro specifico, magari faccio solo un esempio, ed è il consumo di energia per una lampadina tradizionale. Se voi fate la combinazione di queste percentuali, ciascuna di quelle percentuali è il rendimento, il 40% all'origine della centrale, quella è termoelettrica, 95% piuttosto alto nel trasporto, la lampadina, quella tradizionale, trasforma in luce il 3% dell'energia che consuma. Il risultato è che noi convertiamo in luce di fatto l'1% dell'energia che abbiamo. Quindi c'è ampio spazio per aumentare il rendimento di una, e adesso tutti usano lampadine a basso consumo, fanno la stessa quantità di luce consumando molto meno di energia, ma questo è giusto un esempio, uno di quelli più, magari, ciascuno di noi può rendersene conto. Vediamo adesso le fonti alternative, e qui abbiamo essenzialmente due possibilità. Una è l'energia rinnovabile, nucleare, l'altra è le energie rinnovabili. Tutte le energie rinnovabili sono più o meno direttamente riconducibili all'energia solare. Per l'energia nucleare non dirò niente, perché il secondo incontro si è appena trattato questo in particolare, se non alcune indicazioni, diciamo, alcuni problemi, diciamo, aperti: la sicurezza dei reattori nucleari, lo smaltimento del combustibile esaurito, la possibile proliferazione delle armi nucleari, perché chi utilizza l'energia nucleare per produrre energia acquisisce per forza di cose la stessa competenza richiesta per costruire la bomba atomica. Può essere un obiettivo allettante per attacchi terroristici. Le risorse di uranio sono limitate e le grosse nazioni se ne sono già accaparrate. Gli impianti nucleari sono molto costosi da costruire, da mantenere e da dismettere. Questo è un esempio: gli Stati Uniti sono la nazione più sviluppata e più decisionista del mondo. Loro hanno progettato nell'82 un deposito di materiale di combustibile esaurito nelle Utah Mountain, nel Nevada. Il progetto diventerà operativo, qui non si vede, nel 2012, si spera. È ritenuto sicuro per 10.000 anni. l'attuale costo è di 60 miliardi di dollari. Se noi volessimo costruire depositi di questo tipo per sistemare tutto il materiale radioattivo esaurito, dovremmo costruirne una di questi depositi ogni 2 anni. E riporto, questo è preso da Nature, febbraio 2006, il problema delle scorie radioattive va risolto prima di iniziare la costruzione di nuove centrali nucleari. E per quello che riguarda l'Inghilterra, loro hanno definitivamente abbandonato il piano di costruzione di un deposito sotterraneo per le scorie radioattive, questo nel 1997, ed è ancora alla ricerca di una nuova soluzione. Per cui chi vi dice che il problema non c'è, un po' mente. Vediamo un po' le energie rinnovabili, questa è proprio l'ultima parte, e essenzialmente detto tutte le energie rinnovabili sono più o meno direttamente riconducibili al Sole, e il Sole potrebbe diventare la nostra stazione di servizio e avrebbe anche dei vantaggi, è sempre aperta e se siamo furbi potremmo fare il pieno a costo zero. L'energia solare può essere utilizzata direttamente per produrre calore, elettricità e combustibile, o indirettamente con tutta questa serie di altre possibilità, energia idroelettrica, eolica, da biomassa, da gradiente di temperatura. E dopo c'è anche l'energia geotermica, che può essere sfruttata in minima parte, l'energia da mare, ma sono residui. Un brevissimo testo sull'energia solare. Non è necessario vivere in Africa per sfruttare l'energia solare. Tra Roma e Londra la differenza di energia solare per metro quadro è un fattore 1,6, quindi è sfruttabile sotto ogni latitudine. Vediamo l'utilizzo diretto per produrre calore. E qui siete, tutti ingegneri, tutti conoscete questo. Questo è il collettore termico per produrre l'acqua calda. La cosa interessante è che in questo modo noi utilizziamo il 6-10% di energia che spendiamo invece utilizzando il boiler tradizionale o elettrico o alimentato a metano. E che sia conveniente, nel 2005 sono stati installati con le proiettili, sono circa 40 milioni di case, equivalenti a 88 gigawatt termici. Chi di voi è stato in Israele, non c'è casa che non abbia il suo collettore termico. Si può produrre elettricità direttamente dall'energia solare e queste sono immagini che ormai vi sono familiari. Nei paesi sviluppati, e adesso anche in Italia, dovrebbe essere possibile riversare sulla rete il surplus di energia prodotto con i pannelli fotovoltaici. Attualmente, queste stime al 2006, si producono 5,4 gigawatt elettrici con questo metodo. Ha dei vantaggi. Beh, questo è lo sviluppo che c'è stato nel tempo, dal 1988, qui continua, purtroppo non so per quale motivo, e l'ultimo pezzo non è visibile, però c'è stato un aumento esponenziale, questo è il Giappone, l'Europa, soprattutto la Germania, questo è il resto del mondo. Solo negli Stati Uniti si è raggiunto un massimo dopo una flessione in corrispondenza all'arrivo di Bush alla presidenza. Però può essere solo un fatto accidentale. Non voglio... sarebbe utilissimo per le nazioni in via di sviluppo dove manca la rete elettrica. Quindi facilmente ogni casa potrebbe essere dotata di un pannello e un accumulatore che gli permette di conservare l'energia, almeno quella per l'uso indispensabile. E nel mondo sono 350 milioni le case che non sono servite da rete elettrica. Si stima che sono solo 2 milioni di questi, quelli già installati. Ci sarebbe un mercato enorme se uno volesse mettersi in questo settore di business. Questo non vale solo per le nazioni in via di sviluppo. Questo è in Giappone, il Senno Solar Arch, 315 metri, 530.000 kWh per la media annuale, e all'interno c'è di tutto, aree museali, giardini, c'è di tutto. Non è necessario ricoprire tutta la superficie terrestre. Basterebbe questa superficie per produrre 20 terawatt di energia. Il consumo attuale è di 13 terawatt. Vediamo i costi, perché questo è il punto dove... Qui ci sono le stime degli Economist, questo è settembre 2006, e queste sono le stime della International Energy Agency per i combustibili fossili, per il nucleare, per l'energia eolica, per l'energia fotovoltaica. Tenete presente che questi valori erano prima dell'aumento del costo dell'energia, che è quasi raddoppiato, anzi da questa data, dal 2006, forse più che raddoppiato. Quindi i prezzi già oggi sono pubblici. Questa International Energy Agency è quella che adesso spinge per il nucleare, infatti è quella che stima il costo più basso per il nucleare e il costo più alto per l'energia fotovoltaica. Io penso che ci sia anche qualche interesse. L'energia solare potrebbe essere utilizzata anche per produrre carburante. E qui riporto un articolo su Science proprio di Balzani, Vincenzo Balzani, quello l'autore dell'articolo, sono anche avanti a cui ho fatto riferimento in questa presentazione. L'idea non è che è sua, l'idea era già nota: utilizzare l'energia solare per scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno è, se volete, il combustibile ideale. E mi affetto alla conclusione: noi potremmo produrre combustibile in questo modo. Dopo, l'idrogeno reagendo con l'ossigeno produce calore e acqua, quindi potremmo sostituire del tutto il petrolio o altri combustibili tradizionali. Stavolta l'inquinamento è zero. E l'idrogeno, tra l'altro, con l'ossigeno può essere utilizzato direttamente per produrre energia elettrica nelle celle a combustibile, con la resa del 100% praticamente. Il prodotto è elettricità e acqua. Non è facile, perché un ciclo di energia privo di inquinamento. Devo dire che questa reazione, che è facile da scrivere, e le piante la fanno in maniera egregia, è un po' più difficile da riprodursi in laboratorio, anche se direi che ogni giorno ci sono progressi in questo senso. Questo è uno degli utilizzi dell'energia solare in maniera diretta, l'energia eolica. Dalla tabella che vi ho presentata, già adesso l'energia eolica è competitiva e ha tanti vantaggi. La tecnologia è molto semplice, il costo del combustibile è zero, nessuna emissione o dissipazione di calore, breve tempo di costruzione, si possono installare sulla terraferma e sul mare, ed è in forte espansione, come mostrato da questo grafico. E è notevole che l'Enel costruisce queste centrali nel Texas,
e non si sforza di costruirne di più da noi. Su questo ci sarà una presentazione in seguito qui in collegio, quindi non voglio parlare. Questa è la produzione di bioetanolo come sostituto della benzina o del biodiesel per le macchine diesel. Io non sono molto convinto della bontà di questa alternativa, per un motivo molto semplice: se uno ci mette tutto ciò che serve, quindi fertilizzanti, irrigazione, pesticidi, dopo la raccolta, la lavorazione, il trasporto, la distribuzione, e dopo uno vede il biocombustibile che ottiene e fa un vero bilancio, non so se questo bilancio è positivo o negativo, a parte tutti gli altri problemi che può creare. E mi piace il modello italiano anche perché chi è stato chi per primo ha pensato allo sfruttamento dell'energia solare è l'italiano Giacomo Ciancia, a cui è intestato l'Istituto Chimico di Bologna, e questo in un articolo su Science del 1912 parlava di Photochemistry of the Future, un secolo fa. Ed era anche una persona molto saggia. Diceva: dove la vegetazione è ricca, la fotochimica può essere lasciata alle piante con un'agricoltura razionale, mentre l'energia solare può essere utilizzata per scopi industriali. E qui sono i vantaggi dell'energia solare: è inesauribile e abbondante, può essere trasformata senza il rischio di grossi incidenti o cattivo uso o d'applicazioni militari. Essendo diffusa su tutta la Terra, può contribuire a ridurre le disparità tra le nazioni. Non essendo concentrata, può scoraggiare l'eccessivo uso e ridurre la pressione sul consumo delle risorse terrestri. E mi piaceva concludere questa parte con il Cantico delle Creature di San Francesco, dove, guarda caso, cita Messerlo frate sole, frate vento e solacqua. E questo è un suggerimento per il ciclo di conferenze del prossimo anno, perché le attuali guerre in Africa sono essenzialmente dovute sono guerre per mantenere o accaparrarsi risorse idriche. Bene, io qui concludo. Spero di non aver di aver soddisfatto, diciamo, le vostre aspettative, e adesso possiamo discutere liberamente, anche magari partendo dalle domande che erano state poste da alcuni vostri compagni e che io ho riportato nelle prossime diapositive.